ringraziando il professor Petterlini, diamo la parola al professor Severino.
Che nel frattempo si era dimenticato di aver chiesto di parlare. No, perché devo tenere presente, oltre alle cose estremamente interessanti che ha detto l'amico Enrico Berti, e quanto ha detto Brianese, e quanto ha detto il professor Pagani ieri. Allora, era solo per ricordare come si è rimasto interessato di questi tre interventi, di quello di Vitiello e di altri, e ovviamente mi pare di aver parlato prima. Se poi ho dimenticato dei nomi chiedo scusa, ma a mezzogiorno anche con Berti, no, all'una, eravamo insieme con Berti e parlavamo della sua interessante evoluzione verso la filosofia analitica. Questo a me sembra molto interessante. E gli chiedevo, a te l'ho già detto, ma desidero rendere pubblico per testimoniare l'interesse col quale ti ho sentito. Gli chiedevo che differenza può fare rispetto all'affermazione di Aristotele che il semantema, il significato essere, e non è nemmeno equivoco, non è monacos, ma non è nemmeno equivoco. E l'osservazione che facevo all'amico Berti era questa: il tuo avvicinamento alla filosofia analitica molto interessante è un'affermazione delle differenze di significato della parola essere, differenza di significato. Però, anche se l'obiezione può sembrare formale, e mi pare che la reazione dell'amico Vincenzo volesse un po' dire quello che faceva un'obiezione formale, però non possiamo prendere sotto gamba la circostanza che le differenze, cioè le differenze, il lampadario, il Cadolfini, il tavolo, io, le galassie, eccetera, hanno di identico l'essere differenze, differenze, hanno di identico l'essere differenze. Questa è questa l'analogia alla quale ho sempre pensato parlando dell'on e on di Aristotele, che ci sia qualcosa di identico nelle differenze che d'altra parte sono originariamente manifeste, che non c'è bisogno di dedurle. L'analogia in questo senso dei molti sensi dell'essere non è il risultato di una teoria, ma è il contenuto del Finite, cioè chi è che ieri parlava di, della mia, forse no, non Vitiello, ma qualcuno della distinzione tra essere e apparire. Ma l'apparire è appunto la parola italiana con la quale traduciamo Finite, cioè ecco, quindi non si sfugge, perché altrimenti si cade nell'equivocità, non si sfugge a quell'elemento identico che c'è nel pelo della barba e, se c'è, in Dio, qualcosa di identico. E questo qualcosa di identico, ti invitavo, ma non c'è bisogno perché tu l'hai benissimo presente, a tenere presente l'inizio del libro 4 della Metafisica, dove quando Aristotele parla dell'essente in quanto essente, dice che essente in quanto essente è qualsiasi determinazione, sia sostanza, sia accidente, poi arriva perfino a dire che un essente, e anche il non essere è un essente. Anche il non essere. Allora, ecco, se noi dovessimo ancora, ma me lo auguro, continuare a discutere, penso che il rischio che corri tu è quello di arrivare all'equivocità, per cui c'è una molteplicità di differenze del significato essere, che però non riescono ad essere pure differenze, perché, ripeto, sono identiche nell'essere differenze. Poi mi ha molto interessato quello che ha detto il caro Giorgio Brianese, molto intelligente, e anche con te spero che si continui a parlare di questo, loro ricorderanno che accennava alla vicinanza tra il discorso di Pinozzo e quello del sottoscritto, e il concetto di causa, concetto di causa, perché se prendiamo il concetto di causa sui, Pinozzo esordisce presso poco con questa espressione causa sui, e allora intende le cose come effetto di un'azione, che nel caso del Dio è un'azione del Dio su se stesso, ma le cose non hanno bisogno di causa. Quando ci si chiede la causa delle cose è perché si considera appunto come enti che possono essere nulla. Allora uno sarebbe il controllo di questa espressione spinoziana. L'altra è il concetto di conatus essendi. Anche qui le cose non hanno bisogno di essere un conatus. Cioè è interessante che qualche volta Spinoza torni a rivedere le stelle o vada a rivedere le stelle, e però la tesi filosofica non è la fondazione di essa, perché allora hai citato, mi pare, qualche poeta tu, allora a me vengono in mente quelle bellissime pagine di Borges sull'eternità, straordinarie. Viene fuori la tesi che tutto è eterno. Sì, ma altro è enunciare una tesi, altro è la fondazione di quella tesi. Si tratta di vedere se in Spinoza ci sia quel tipo di fondazione che a noi due interessa. Ancora un'osservazione, se posso. La parola a proposito della più volte citata scrittura di Tornare a Parmenide. Ecco, io ho continuato a dire che, primo, non ho mai usato per indicare quello che scrivo la parola neoparmenidismo, mai. Anzi, ho scritto sì in Ritornare a Parmenide che Parmenide è il primo nichilista. Però è così interessante, in questo suo intendere l'essere monacos, è così interessante che anche se oggi, come ha ricordato il professor Ruggiu, si pensa che Parmenide, tu quasi lo fai diventare Severino, ma insomma, anche se oggi si pensa che in Parmenide non ci sia la brutale negazione della doxa, però bisognerebbe inventarlo quel Parmenide che la parmenodologia contemporanea toglie di mezzo per dire che no, è uno che prende in considerazione la doxa, che non si limita a qualificarla come illusorietà, negatività. E bisognerebbe inventarlo quell'altro Parmenide che viene snobbato oggi, perché è il Parmenide che sta dinanzi agli occhi di Platone, di Aristotele, di Hegel, ma direi anche di Heidegger. Ecco, non si capisce come questi pensatori, grandi pensatori, chi più di loro, abbia reagito rispetto a Parmenide, non si capisce come mai abbiano reagito in questo modo, se Parmenide è quello che oggi la filologia parmenidistica sostiene. Volevo dire ancora qualcosa, ma mi fermo qui. Se ho dimenticato qualcuno, chiedo scusa. Ottima la relazione del professor Pagani, ma non vedendolo, eccolo qui, le faccio ancora i miei complimenti perché ha detto delle cose veramente interessanti.